In quel tempo disse Gesù ai Suoi Apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e della sua pace. Il capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo, da cui è tratto il brano odierno, in realtà da questo capitolo sta attingendo la liturgia per la terza volta, viene solitamente definito il discorso missionario. Gesù, rivolgendosi ai Suoi Apostoli, dona quelle indicazioni da seguire con obbedienza e totale disponibilità perché siano nel mondo, con la sua stessa forza di Spirito Santo, i seminatori della gioia del cuore del Padre, e attraverso l'annuncio del Vangelo possano donare la speranza della comunione con Dio. Per questo le parole che Gesù indirizza ai discepoli valgono anche per noi, chiamati ad obbedire a Cristo e a far sì che le sue indicazioni vengano da noi seguite per essere nel mondo testimoni e missionari del Vangelo. Ma tutta la liturgia è pervasa, potremmo dire, da una vita nuova che l'evangelizzatore deve avere. Abbiamo ascoltato nella prima lettura come il profeta Eliseo benefica una famiglia che non conosce il dono dei figli e viene definito da quella donna che conoscerà la gioia della maternità come un uomo di Dio. Nella pagina evangelica sembra che il Signore Gesù chiarisca ancor meglio che cosa significa essere uomo di Dio. L'unione con Lui, la grazia dello Spirito Santo, la totale disponibilità alla Sua parola rendono ogni discepolo perfetto nell'amore e nel dono, attraverso quella vita che sconfigge la morte. Noi diventiamo uomini e donne di Dio, riusciamo a beneficare in nome del Signore le persone che ci stanno accanto, a vincere il nostro naturale egoismo, a vivere la gioia della comunione e della fraternità quando Cristo regna in noi, e avviene quell'esperienza che San Paolo nella seconda lettura parla di morte, che non riesce mai a sconfiggere la vita. Cerchiamo, carissimi fratelli e sorelle, di entrare nel mistero della vita degli Apostoli e della nostra testimonianza, per scoprire che cosa significa per ciascuno di noi essere uomini e donne di Dio. Cosa vuol dire camminare in una vita nuova sconfiggendo il peccato, vivendo la grazia del primato di Cristo nella nostra vita, per essere nel mondo gradualmente testimoni e annunciatori della parola del Vangelo. Noi sappiamo che gli apostoli sono stati chiamati da Gesù con un semplice seguimi a fare di Cristo Signore il centro nevralgico della loro vita e della loro esperienza di fede. Quando Gesù chiama i discepoli, così come quando Gesù chiama ciascuno di noi, ci invita a fare un cambio, un cammino di conversione, una trasformazione. Cioè siamo chiamati a passare da una esistenza incentrata sull'io a una esistenza invece fondata su Dio. È questo di cui ci parla San Paolo nella lettera ai Romani, nel brano che è stato orora proclamato. Lo abbiamo ascoltato. Quanti siamo stati battezzati in Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte. Infatti siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ovvero, Gesù ci chiama, ma ci forma con la grazia del suo Spirito, ci plasma con la sua mano onnipotente e fonde dentro di noi quell'amore fedele che sconfigge l'egoismo e fa in noi regnare la grazia e la potenza del suo Santo Spirito. In tal modo noi non viviamo più per noi stessi, ma viviamo per Lui che è morto e risorto per noi. In tal modo tutta la nostra vita diventa trasparenza della vita stessa di Dio. È l'essere uomini e donne che lasciano trasparire la grazia e la potenza dello Spirito Santo ci porta ad essere delle creature nuove. Ora, se noi, docili alla grazia dello Spirito Santo, cambiamo il nostro registro e seguendo Gesù Cristo moriamo insieme con Lui al peccato per vivere la vita nuova della grazia, camminando in una vita nuova, noi siamo chiamati a cambiare il nostro modo di pensare, di agire, di parlare e di comportarci. Ovvero, Cristo regna in noi per mezzo della sua grazia e tutto acquista una luce diversa, che è la luce del mistero pasquale di Gesù. Noi siamo uomini e donne nuove, noi siamo uomini e donne di Dio, noi siamo annunciatori e testimoni del Vangelo, riusciamo al pari di Eliseo a beneficare le persone che incontriamo, quando dentro di noi vive il Cristo risorto, quando noi camminiamo in una vita nuova, che è la vita del Signore morto e risorto per noi. E in tal modo non ci vengono evitate le difficoltà della vita, ma affrontiamo i problemi dell'esistenza sapendo di non essere soli. Il cristiano, il discepolo di Gesù, infatti, non è colui che non ha problemi, non ha preoccupazioni, non ha grattacapi, non ha difficoltà e tentazioni. Il discepolo di Gesù è colui che combatte il male sapendo di non essere solo, attraversa le difficoltà sorretto dalla grazia dello Spirito Santo e si lascia portare sempre e comunque dallo sguardo di Dio che lo illumina nelle difficoltà, lo rafforza nelle tentazioni e gli dà energia nuova per combattere il mistero del male. Ora, carissimi fratelli e sorelle, la vita nuova che Cristo fa abitare dentro di noi ci porta a vivere radicalmente il battesimo. Gesù, nella pagina evangelica, questo vuol dire ai discepoli: voi annuncerete il Vangelo, voi donerete la vita nuova del mio cuore passato attraverso la morte, voi donerete quella parola di salvezza seminandola fino agli estremi confini della terra. Ma dovete sempre ricordare che siete chiamati a vivere la coerenza nella coerenza della vita, il mistero della fede che annunciate agli altri. Non possiamo infatti soltanto annunciare il Vangelo ai nostri fratelli.
Quella parola che lo Spirito Santo fa fiorire nelle nostre labbra, lo stesso Spirito la affida prima ancora al nostro cuore perché venga vissuta, perché diventi alimento della nostra esistenza e illumini i nostri passi nella sua volontà. Ecco allora che tutti quanti siamo chiamati alla radicalità della vita cristiana. Oggi la parola di Gesù sembra piuttosto forte, incisiva, radicale, non permette vie intermedie, e così si realizza quando il risorto, il vivente, dice nel libro degli Atti degli Apostoli: Dio infatti sputa dalla sua bocca coloro che sono tiepidi, ovvero né freddi e né caldi. Gesù, senza mezzi termini, dice che essere uomini di Dio, essere annunciatori del Vangelo, seguire Lui, vuol dire amare Dio Padre al di sopra di ogni cosa. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Ora, carissimi fratelli e sorelle, questa parola può essere tradotta diversamente per me, che sono un frate e sono un presbitero. Se tu ami, non so, il tuo studio, il tuo insegnamento, il rapporto con gli altri, lo stare in convento, in santuario, più di quanto ami me, non sei degno di me. Cioè Gesù ci sta dicendo, ciascuno può fare le proprie applicazioni alla vita, Cristo ci sta dicendo: io devo essere al di sopra dei tuoi affetti, al di sopra di tutte le tue cose, ci devo essere io. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. In tal modo la parola di Cristo diventa la traduzione dei comandamenti della legge antica. Ma possiamo chiederci: come posso io amare Dio più di quanto amo un figlio? Come posso amare Dio più di quanto amo la mia famiglia, il mio lavoro, i miei hobby, le mie attività? Dio va amato al di sopra di ogni cosa, assecondando dentro di noi la grazia dello Spirito Santo, ma facendo, potremmo dire, la stessa esperienza di Abramo. Voi lo ricorderete, al pari della donna della prima lettura, sua moglie Sara non ha figli e a 90 anni prodigiosamente dà alla luce il figlio Isacco, che è il sorriso di Dio per Abramo e Sara, che non hanno conosciuto la grazia della paternità e della maternità nella carne. Ora, Abramo vede crescere questo figlio e a un certo punto Dio gli chiede: prendi tuo figlio, il tuo unico che ami, Isacco, e offrilo in olocausto al Signore sul monte che io ti indicherò. Possiamo facilmente comprendere l'afflizione del cuore di Abramo, la tristezza del suo sguardo, l'incedere lento dei suoi passi verso il monte Moria. L'obbedienza a Dio costa ad Abramo, che nel momento in cui sta stendendo la mano armata dal coltello contro il suo figlio, viene fermato dall'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo, perché ora so che tu non mi hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unico figlio. Dio non vuole la morte di Isacco, così come Dio non vuole la morte dei nostri rapporti o anche la divisione delle nostre famiglie. Dio invece vuole che viviamo nel dono. Per un padre e una madre i figli non sono una proprietà, sono un dono. Così come per un figlio il padre e la madre è un dono grande ricevuto da Dio. Gesù ci sta dicendo: non vivere nell'appropriazione, vivi nel dono, considera tutto quanto un dono. E al pari di Gesù Cristo, che non considerò un tesoro geloso l'essere come Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, anche tu non appropriarti delle cose che hai, perché amandomi sopra ogni cosa riconoscerai in tua moglie, in tuo marito, nei tuoi figli la manifestazione del mio amore per te, e non appropriandoti di ciò che è un puro dono vivrai libero, sapendo che la provvidenza ti guida, l'amore fedele del Padre ti illumina, lo Spirito Santo apre il tuo cuore a compiere ciò che è bene, giusto, vero e santo davanti a Dio. Siamo quindi, carissimi fratelli e sorelle, invitati a vivere sì il primato di Dio, ma ad amare gli altri nell'amore di Dio. Vi rendete quindi immediatamente conto che Dio non dice ama me e dimenticati degli altri. No, Dio dice ama me al di sopra di ogni cosa. Ma nel momento in cui guarderai gli altri e ti relazionerai con gli altri, amerai gli altri nell'amore mio, che è un amore eterno, libero e liberante. È un amore che si offre fino al dono della vita. È un amore che non vive l'appropriazione ma il dono. È un amore che cerca sempre e ad ogni costo il bene dell'altro. Cristo ci chiede quindi di uscire dalla logica dell'egoismo e dell'appropriazione e vivere invece quello dell'amore autentico, che cerca unicamente il bene degli altri. In questo Gesù lo dice chiaramente: noi viviamo la logica della croce, prendere la croce e seguire Lui. Ora, carissimi, ci sono tante croci che noi prendiamo, ma che non sono le nostre croci. Talvolta siamo convinti di procedere vivendo le nostre difficoltà e i nostri problemi, ma Dio non ci sta dando quella croce. La portiamo con ansia, la portiamo con tristezza, perché non è la croce che Dio ci dà. Tante volte siamo noi che ci scegliamo delle situazioni particolari, difficili, che il Signore non ci affida di risolvere con la grazia del suo Spirito e di sopportare con la forza del suo amore sempre fedele. Ecco perché Gesù dice: prendi, ciascuno prenda la propria croce. Ciascuno ha la sua croce, ciascuno ha il suo amore fedele da vivere, il dono da concedere, l'offerta da effondere, l'affetto da vivere. Ora chiediamoci: ma Signore, quale via dell'amore tu mi chiedi? Perché la croce è il linguaggio dell'amore vero, che diventa dono. Ora, noi dobbiamo chiederci dinanzi a questa pagina evangelica: Signore, ma tu mi affidi una vocazione, tu mi dai un compito. Qual è il compito che devo vivere fino all'offerta di me stesso? E soprattutto, dobbiamo chiedere perdono, perché tante volte noi con le nostre croci non seguiamo Gesù, e per questo non siamo degni di Lui. Viviamo le nostre difficoltà come meglio crediamo, cerchiamo di arrangiarci alla meglio, ma non seguiamo Gesù. Per questo le croci sono insopportabili, le difficoltà sono insuperabili, perché con la nostra croce non seguiamo Gesù. E talvolta, sbagliando la croce, viviamo i nostri problemi lontani da Dio. Invece il Signore oggi ci dice di vivere insieme con Lui, di vivere strettamente ancorati al suo cuore, di vivere la dinamica di questo amore che ci porta ad essere espropriati di tutto. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Sono i paradossi della vita di fede. Più noi vogliamo vivere l'amore egoistico, più ci appropriamo di quello che il Signore ci concede come dono, e più noi non riusciamo a vivere la bellezza del Vangelo, e le piccole cose della nostra vita perdono lucentezza, bellezza, colore e gioia. Ora, carissimi fratelli e sorelle, noi dinanzi a questa parola così forte di Gesù, dinanzi a queste espressioni così radicali, perché giungono alla radice del messaggio evangelico, ma anche del nostro cammino di fede, dinanzi a questa esigenza di camminare in una vita nuova come ha fatto Gesù Cristo, noi potremmo facilmente scoraggiarci e dire: la vita cristiana non fa per me, seguire Gesù non è alla mia portata. Invece non è così, perché l'aspetto più bello della pagina evangelica odierna è il saper mettere insieme, da una parte, le cime della vita radicale del Vangelo a cui tutti siamo chiamati, dall'altra parte, invece, la grazia di fare dei piccoli passi nella vita nuova. Gesù ci sta dicendo: non aver paura della radicalità del Vangelo, non aver paura della coerenza della vita che io chiedo, non aver paura dei dubbi che si presentano nella tua vita quando non riesci ad assecondare la vita nuova dello Spirito Santo. Inizia dalle piccole cose, dalle piccole cose, perché chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. E Gesù ce lo fa comprendere bene nella parte finale del Vangelo: chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Carissimi, i santi hanno preso certamente sul serio la parola del Vangelo, ma gradualmente si sono fatti portare dalla grazia dello Spirito Santo. Tutti siamo chiamati a vivere il primato dell'amore di Dio nella nostra vita. Tutti siamo chiamati ad assecondare la grazia dello Spirito Santo secondo i doni ricevuti, secondo la nostra età, i doni di natura e di grazia che il Signore benevolmente ci ha effuso. Ma il cammino deve essere fatto a piccoli passi, perché non possiamo fare dei passi più grandi della gamba. Gesù ce lo dice: iniziamo dalle piccole cose, iniziamo da un bicchiere d'acqua fresca dato ai piccoli nel nome di Gesù, iniziamo dai piccoli gesti di amore nei riguardi delle persone che ci sono vicini, iniziamo dall'evitare magari gli scontri gratuiti, le parole che non costruiscono. Iniziamo dall'offrire con gentilezza un bicchiere d'acqua fresca alle persone che ci stanno accanto. Iniziamo dal comprendere il bisogno che l'altro ha di refrigerio, di aiuto, di soccorso, di pace. Iniziamo da piccole parole che fanno fiorire l'amore, da piccoli silenzi che bloccano un discorso che potrebbe prendere delle pieghe cattive. Iniziamo da quei piccoli gesti che donano colore e gioia alla nostra vita, perché nelle piccole cose si manifesta l'amore e dalle piccole cose noi riusciamo a costruire il regno di Dio su questa terra. Infatti, noi sappiamo bene come le piccole cose crescono con la pace, mentre con la guerra e con le liti perfino le cose più grandi si dissolvono e cadono. Carissimi, viviamo la grazia della semplicità delle piccole cose: sguardi, parole, attenzioni, il linguaggio di un fiore donato, di un sorriso concesso, di un abbraccio offerto, di una carità donata senza che l'altro lo richieda, un silenzio che accoglie lo sfogo dell'altro, la capacità di rimanere in silenzio dinanzi alle accuse. Questa è la vita della virtù, questo è ciò che il Signore ci chiede. L'eroicità non sta nello spostare le montagne, l'eroicità sta nel rimanere in silenzio quando gli altri ti accusano, nel non controbattere quando gli altri ti attaccano, nel mortificare il tuo orgoglio quando vorresti partire, nel mitigare la tua ira quando vorresti esplodere. Questa è l'eroicità delle piccole cose, è la semplicità del Vangelo donata ai piccoli. Questa è la fedeltà offerta ai discepoli del Salvatore. Carissimi, fidiamoci di Dio e affidiamoci a Maria. Anche lei ha vissuto vette eroiche di santità attraverso la semplicità delle piccole cose. Forse lei, a Cana di Galilea, non ha compreso la necessità di quegli sposi e ha provveduto rivolgendosi al suo figlio perché ponesse rimedio alla mancanza di vino. E forse, visitata dall'angelo, non ha offerto il suo eccomi per lasciarsi portare dalla grazia di Dio dinanzi a quel progetto totalmente radicale che investiva dello Spirito Santo per essere madre del Creatore. E forse questo progetto non si è dipanato dinanzi a lei attraverso la ferialità di un eccomi detto giorno per giorno, attimo per attimo. Carissimi, camminiamo nella ferialità e nell'offerta delle piccole cose. Chiediamo a Dio, per intercessione di Maria, l'eroicità dei piccoli gesti. Soltanto così, man mano, la nostra vita di fede crescerà e saremo non soltanto, come Eliseo, capaci di donare parole di senso e di speranza alle persone che ci sono accanto, ma saremo autentici discepoli di Gesù Cristo, vivendo la vita nuova dello Spirito Santo, che ci porta prima a morire a noi stessi per seguire Gesù nell'offerta della nostra vita per amore.